E adesso chiamo Gabriele Gasparini. Gabriele è neuroradiologo, interventista all'ospedale dell'Angelo, consigliere dell'Ordine dei Medici, neoconsigliere da questo mandato, e è già vicepresidente della Fondazione Ars Medica. Prego.
Metti in ordine. Se qualcuno mi aiuta, pronto? Ci sente? Mi sentite? Sì, la vicino. C'è il signore con la maglia gialla e magari che non ha giocato il computer. Ci sono qui. Si vede? Io vi ringrazio di avermi chiamato qui a parlare. Questo è un privilegio e un onore, perché normalmente io parlo di cose scientifiche. Abbiamo un'ipotesi con la ricerca, cerchiamo di vedere se va o non va. Vado al congresso, racconto come ho fatto, dico funziona, non va, dico non funziona, oppure dico non lo so. Parlare di filosofia, perché di questo che stiamo facendo oggi, è inutile che ci lasciamo, è una cosa difficile, è una cosa perlomeno diversa. Sicuramente partendo da quello che uno pensa, è anche un po' presuntuoso essere qui sotto la sapienza, la temperanza e la prudenza a parlare di queste cose in questa sala. È una cosa fantastica. Io come radiologo porto molte immagini, non potevo fare diversamente, ma non sono immagini di radiologia, non tutte parole, sono immagini della nostra vita di oggi, perché il medico sempre si è confrontato con quello che è la salute, perché salute è anche la felicità, sono bisogni umani basilari. Ma quando noi curiamo una persona ripristiniamo lo stato di salute, che come la libertà uno si accorge che esiste quando gli manca, e alla fine però pensiamo di aver fatto il nostro lavoro, sebbene non è vero. Già l'OMS molti anni fa diceva che la nostra salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Se io curo un'infermità o una malattia, ho fatto solo parte del mio lavoro. Quindi salute e felicità, non gira, scusate, ho sbagliato tasto io. La felicità che cos'è? Io ho visto tantissime definizioni, ma diciamo che quella che forse è migliore è questa, un appagamento di bisogni umani, uno stato passivo di benessere, quindi salute e felicità sono legate, sono due ingredienti fondamentali dello stato di benessere. Però i comportamenti umani modificano sia l'una che l'altra. Ricercano la felicità e mirano la salute, e l'alterazione della salute fisica e psichica dà il corso a dei comportamenti estremi, dannosi, però sempre in un certo senso portati alla ricerca della felicità, perché effettivamente la felicità è una cosa che ognuno vede un po' al suo. In tutte quante quelle che sono, leggo così sto nei tempi, i più importanti documenti che determinano i principi affinché una società e uno Stato esista, conviva, evolva, salute e felicità sono spesso menzionate. D'altronde quello che noi facciamo è una cosa umana, giusta, ma regolata da leggi. Quella più illustre che ho trovato è la dichiarazione di indipendenza degli USA nel 776. Qui si parla del diritto, cioè della vita e della libertà, anche di perseguire la felicità. Dal 48 in Italia esiste la nostra Costituzione in cui la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività. Ma salute e felicità sono più di un diritto? Per il paziente sicuramente la salute è prioritaria, per lo meno un diritto. Per il medico è un dovere. Il nostro codice deontologico dice appunto che il nostro dovere è quello di tutelare la salute e la vita del paziente. La felicità non è normata per legge, Mentre la salute può essere una meta, a mio avviso la felicità non può essere una meta. Diciamo, un modo di viaggiare è più corretto. Io sono, diciamo, autobiografia, radiologo, è certamente un neuroradiologo, ma con lievemente diverso. Vivo nelle immagini, ma non solo. E sono radiologo perché qualcuno, un fisico, a cui ho dato la laurea ad onore in medicina, più di un secolo fa scoprì che la GX, quella della sua mano, con il suo anello, è il dottor Rengen. Quindi la specializzazione era mia molto legata alle apparecchiature. Sempre di più, ma non solo. Uno dei nostri incubi è in questo libro: se manca la corrente elettrica, come medici cosa facciamo? Sono specialisti, la macchina non si accende. Perché? Perché il nostro lavoro è prima di tutto fare il medico. Noi dobbiamo parlare con i pazienti. Noi, parlando con i pazienti, circa, parlo del nostro ospedale, dell'Angelo, modifichiamo un quarto delle richieste che ci vengono fatte, sia da medici di base che da specialisti. Le modifichiamo tenendo come stella polare il paziente, le modifichiamo perché facciamo un lavoro migliore, secondo noi, per il paziente. Nessun medico in 30 anni di lavoro ha mai contestato il fatto che io abbia modificato una sua richiesta di esame radiologico. Io faccio a seconda del reparto dai 7 ai 15 mila esami. Referti, firmati. Perché quel che conta oggi, alla fine, non è fare l'esame, conta la diagnosi, la prognosi e la terapia, ieri come oggi. Ieri come oggi fate dall'uomo, dal medico. Il nostro valore deontologico c'entra ancora qui e c'è la diagnosi. È una cosa che deve fare il medico e non è delegabile. E ci impegna nell'autonomia e nella nostra responsabilità. Però le cose cambiano. Cambiano moltissimo nella scienza. Cambiano nella vita. Cambiano nella vita. Ma mentre la vita riserva e ha riservato appunto nelle varie epoche degli eventi spesso ripetitivi, comuni, oggi un'evoluzione tecnico-scientifica senza precedenti nella storia dell'umanità ha drammaticamente modificato la nostra professione medica e il suo impatto con la salute e con i pazienti. Cioè è venuto ad esempio per la biologia, attraverso scoperte scientifiche eccezionali. Con le apparecchiature non riusciamo oltre a vedere l'anatomia più fine, anche a vedere le funzioni. Cominciamo a dare dei precisi quadri patologici alle malattie psichiatriche con la risonanza funzionale. Queste sono le scienze della parola dell'uomo, sopra e la donna sotto, sono diverse. Affascinanti. 10 anni fa, impensabile. Ovviamente la radiologia non è l'unica. Ho portato l'esempio della radiologia, ma possiamo spaziare su chi vogliamo. E questo cosa determina? Un aumento dei costi sanitari e una speranza di vita senza paragoni con altre epoche della storia dell'umanità. Nel 2015 non sono più 80 gli anni, sono 83. Con 73 anni di speranza di vita senza una malattia di un certo rilievo in Italia. Negli anni 1950 parliamo di 58 anni. Ma cosa è cambiato? Prima di tutto è cambiata l'economia, ci sono più soldi. Ci si può curare meglio, c'è più igiene, si vive meglio, si mangia meglio. È cambiata però anche l'attenzione verso le malattie, la conoscenza delle malattie. Però noi possiamo affermare, io posso affermare, queste sono un po' le idee mie, che ci muoviamo in un terreno inesplorato. Mai prima l'umanità, credo, ha avuto una potenzialità e una capacità di curare le malattie e di vivere così come avviene oggi. Queste novità hanno drammaticamente cambiato la cura, ma hanno esasperato, parlo per me, parlo per voi, credo, un approccio della malattia basato più sulla valutazione dei segni provenienti da un mondo squisitamente tecnico. In passato, Luria e Sachs, due neurologi, Sachs è morto il mese scorso, affermavano che i medici non avessero una medicina veterinaria, trascurando che occorre curare la persona nella sua integralità. Tu curi un gatto, un cavallo, non gli fai l'analisi, lo curi e lo saluti, lo accarezzi, ma non gli parli. Non hai questa possibilità che si ha invece, che si deve avere con gli uomini. E quindi per il paziente cosa è cambiato? È cambiato che abbiamo la sensazione di poter avere una risposta a quasi tutti i problemi di salute, senza sofferenza, senza dolore. Paziente, non è più paziente, non soffre più, non è Parkinson. Quindi conseguenze alle cure elevate, diritti sanciti da leggi e da modi di pensare anche, perché le leggi scaturiscono da filosofie, che scaturiscono da vita e da modi di pensare. Una vita che per la maggior parte dei nostri concittadini, dei nostri degli italiani, è una vita felice, molto più felice della media di ogni altri paesi di questo mondo. Quindi abbiamo una pretesa di salute come diritto necessario per mantenere la propria felicità. Queste evidenti potenzialità scientifiche hanno fatto anche intravedere ai più la possibilità di guarire sempre, ma hanno medicalizzato la società, rendendo eventi naturali come la gravidanza e la morte rispettivamente una malattia, una donna incinta fa un milione di esami. E la morte è un errore medico. Queste apparecchiature, questi farmaci, ma come può essere che si muore? Ha sbagliato tutto. C'è una richiesta di cura spesso on demand, senza limiti, che determina un costo sanitario senza limiti. Richiesta che svolta nello sport, nella ridondanza, con risvolti dannosi per la società, ma per il paziente in primis. Farmaco vuol dire veleno in latino. La richiesta che può essere cambiata, un governo economico, chi lo può pagare, se lo può permettere, ma è dimostrato che non annulla la vita, questo anzi. Un governo clinico, meraviglioso, curare in modo adeguato, facendo la cosa più giusta, al momento giusto, al giusto prezzo. Appropriatezza, tutti ne parlano, ma l'appropriatezza è una gradazione, la definizione è qui, che dovete leggere. Non è bianco o nero, una cosa che io faccio non è appropriata, non è appropriata. È una scala di grigio, può essere più o meno appropriata, ma ci sono momenti diversi nella vita di un uomo o di un paziente. Il medico, la stregone, il sacerdote, il medico di Isola di Cosca, ha detto che le malattie non vengono date da Dio, ma sono eventi un po' diversi, un po' naturali, o la tende a essere tecnico, tecnicista, chi più di un radiologo secondo molti miei colleghi, burocrate, manager, spesso più di una volta la spesa che arriva. Da lì si pretende l'applicazione di protocolli, linee guida, spesso rigide e talora contrastanti, ci vuole un mago, molte volte per capire cosa sta succedendo tra protocolli di linee guida. Se questi protocolli sono seguiti, diviene infallibile il medico, onnipotente, un santone, un semidio, però non mi so dire se è Ercole o Atena. Io credo più a Ercole, visto il ritmo di lavoro con cui lavoriamo. Ma siamo sicuri che queste cose siano così, oppure che ci siamo un po' tutti, che siamo un po' travolti, no? Da un mix di ingredienti, di fattori che ci coinvolgono e determinano quanto noi facciamo. Fattori che alimentano comportamenti che fanno emergere altri comportamenti, portando tutti, specialmente paziente e medico, che sono secondo me gli attori principali della salute, non gli unici ovviamente, a vivere un rapporto sempre più conflittuale. Non più basato sulle reciproca fiducia, sulla alleanza, ma sulla necessità di raggiungere un obiettivo, soddisfare un contratto. Non si avvalora il percorso, si avvalora solo il risultato. D'altro canto però la felicità per il paziente e per il medico non è una cosa tanto diversa. Potete leggere, io a sinistra ho messo il paziente, a destra ho messo il medico. Molte cose secondo me sono le stesse. A me piace l'ultima, lo voglio dire per tornare alla vita. Noi medici vorremmo a volte aprire la nostra vita. Questa è una cosa. La mia famiglia. Eppure una volta vivere in simbiosi per me il paziente, scusate, era più facile. Molto più facile. Questi fattori secondo me potrebbero essere ad esempio la pretesa di essere guariti e non curati. Questa donna che sgrida Obama, che sta facendo quello che sta facendo, è un esempio secondo me. Ma noi possiamo sempre guarire? Assolutamente no. Pretesa che attraverso la cura e la guarigione ci sia un ripristino assoluto e uno stato di benessere, di felicità. Pretesa di essere guariti con le migliori cure presenti sul pianeta e grazie alla globalizzazione, alla presenza della rete informatica, un aggiornamento delle possibilità di cura e delle loro applicazioni cliniche in tempo reale. Si cercano sempre le cose più ultime che dice la rete, no? Dire, ma come non lo sai? Io 30 anni faccio questa cosa e non lo so, perché sono diventata chissà di dove, senza sperimentarla. Pretende il soddisfacimento quasi immediato dei propri bisogni di salute, reali, supposti, è un cupo enorme. Desiderio di piegare la domanda di salute alla necessità di assomigliare a modelli di riferimento infantilizzati dei media, della società, per l'assenza di vera salute, di vera felicità. Superamento del modello medico-paziente basato sulla reciproca fiducia con un modello molto particolato, meno personale, standard, riproducibile, dove le istituzioni danno le regole e le figure sanitarie si occupano del paziente, dividiamo i bisogni di salute. Volontà di standardizzare e globalizzare le cure, curando le malattie più che i malati. E chi non risponde è la malattia rara. Esistenza di una formazione che confonde cura del paziente con aggiornamento medico scientifico e lascia spesso all'improvvisazione lo svolgersi del rapporto tra medico e paziente. Fuga dei pazienti insoddisfatti verso forme di assistenza non basate su evidenze scientifiche. Pressione dei media sugli atti medici, divenuti fatti di cronaca, con enormi riflessi sui video che pretesa di infallibilità del dottor medico. Se le cose non vanno come atteso, si cerca il ripristino dello stato di salute o il suo raggiungimento attraverso un congruo indennizzo. Non importa quali che siano le condizioni in cui lavora il medico, non importa se le complicanze sono a volte non prevedibili, inevitabili, non importa che i risultati siano in buona parte dipendenti dall'organizzazione di una struttura, non solo dal lavoro medico. Concludo perché sennò. Ma quando una malattia interrompe e modifica lo scorrere di una vita giustamente e fortunatamente felice, è allora l'umanità naturale non legato a un progresso scientifico cercare aiuto in qualcuno che con il proprio sapere, la propria esperienza, la propria umanità sappia aiutare. Qualcuno che non tradisca la nostra fiducia, sappia farci affrontare un evento con il giusto atteggiamento, aiutando anche ad accettare ciò che potrebbe succedere e a volte resta inevitabile. Accettare che la naturale modificazione dello stato di salute possa intaccare la nostra felicità, ma portandola solo su livelli diversi. La società adolescenziale in cui viviamo, tendente all'immortalità, non aiuta questo processo, demonizza le malattie e spesso la procura, e spinge ad adottare stili di vita che minano la salute per ricercare la felicità. Il medico è conscio di poter solo curare nel miglior modo possibile e attraverso una sostenibilità noi dobbiamo curare, che ha perlomeno 3 livelli che sono alla pari. Un livello di tipo clinico, lo dobbiamo curare, dando al paziente un reale risultato positivo. Il livello di sostenibilità scientifico lo dobbiamo curare con evidenza scientifica utilizzando gli strumenti che evidentemente possono curare una persona. Noi siamo figli che livello di lei, non dobbiamo mai scordarci di questo. Il verbo credere in medicina non ha tanta strada, bisogna essere consci di sperimentare che le cose sono effettivamente quelle e di più la sostenibilità in tipo economico, perché è necessario non sprecare, è necessario oculatamente curare quello che sono le spese sanitarie, ma a tutti i livelli. Più che affermare, insomma, che noi possiamo curare, non possiamo fare, perché la guarigione non la facciamo, la guarigione la fa la natura, con cui noi abbiamo un debito inestinguibile. E quindi più che affermare che la salute è base su cui poggia la felicità, è un diritto, sarebbe più realistico dire che dovrebbe essere un diritto per tutti di ricevere le migliori cure possibili, autentico atto di civiltà. perché c'è chi perde la vita, la salute per cercare la felicità. Vi ringrazio.